cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi. Oggi giornata nella quale chiaramente avremo anche il collegamento, come sempre, dalla Germania con il nostro Camillo De Michelis, che sentite più volte al giorno per tutti gli aggiornamenti. Ha parlato Modesto, parole che credo che abbiano anche un peso nella valutazione della Juve di oggi, ma soprattutto, come è evidente anche dai vostri messaggi, il dibattito ruota attorno al mercato e quindi ho già sentito una serie di pareri sui quali possiamo naturalmente discutere. La domanda che io vi pongo, ma chiaramente, come ripeto sempre, siamo disponibili a qualsiasi tipo di evoluzione del discorso, di deviazioni, di vostri gusti, è quella relativa a Igor Tudor. Perché vedete, ieri proprio mi sembra il Corriere della Sera abbia fatto una bella riflessione sul peso dei tecnici, dicendo ci sono sicuramente molte squadre che dipendono anche da quello che possono fare gli allenatori. C'è Allegri al Milan, che è tornato in campo e che al Milan ha già fatto bene, c'è Gasperini alla Roma, che è una novità forte, c'è il ritorno di Sarri alla Lazio, e ci sono due allenatori in questo contesto che suscitano forse un po' più di curiosità degli altri, perché li abbiamo già visti all'opera da nuovi allenatori durante il Mondiale. C'è Chivu nell'Inter e Tudor nella Juve. Allora la mia domanda è: voi che cosa pensate che possa dare Igor Tudor? Prima che un giudizio di valore, mi interessa capire qual è la dimensione prettamente calcistica che lui possa regalare alla Juve e che, di cui avete qualche sensazione per quello che magari avete visto nel primo test, per quello che avete visto durante il Mondiale o che avete visto nella sua fase di traghettamento dal quinto al quarto posto, che ha significato l'approdo in Champions. Perché vedete, io non posso distogliere, come dire, separare le nostre convinzioni rispetto alla qualità della squadra con quella della qualità dell'allenatore. Perché non conosco, francamente, allenatori che riescono a fare dei miracoli, però conosco allenatori che riescono a valorizzare al massimo, o almeno comunque a grandissimo livello, il materiale che hanno. Quindi dobbiamo sperare in che cosa in Tudor, oppure che cosa vi fa paura, ma che comunque che cosa porterà Tudor alla Juve? Per quelle che sono a oggi le sensazioni, è uno dei temi che io vi propongo, ma naturalmente entriamo anche negli altri. Allora, riparto proprio da, poi avremo anche ospiti con i quali trattare i temi della giornata e non solo. E riparto dai due vocali che ho appena sentito, che Luca in regia ha messo prima del tra una trasmissione e l'altra. Allora, io penso che la Juve, e mi riferisco al primo, quello di Lorenzo da Albano Laziale, non dobbiamo neanche provare a paragonarla a quella del passato, soprattutto a quelle del passato vincenti, perché sarebbe ingeneroso. Però vi invito sempre a riflettere su un aspetto. Cioè, se noi vogliamo paragonare la Juve di oggi a una Juve che vince, dobbiamo paragonarla non quando ha vinto, ma quando doveva iniziare a vincere. Cioè, e dobbiamo fare uno sforzo di memoria molto forte su quello che noi dicevamo di quei giocatori quando dovevano iniziare a vincere. Cioè, noi sappiamo come sono andate a finire le storie, sappiamo qual è stato il valore di certi giocatori. Ma per intenderci, quando nell'estate del 2011 arriva Antonio Conte e la Juve reduce da due settimi posti, che è una situazione più grave di quella che stiamo vivendo oggi dal punto di vista tecnico e del rapporto con le altre squadre, magari dal punto di vista di altro no, gli elementi di ottimismo erano pochi. Cioè, io non ricordo, come dire, un enorme entusiasmo per la campagna acquisti. Eppure quella campagna acquisti si è rivelata straordinaria. Non mi ricordo un enorme entusiasmo per il precampionato, perché nel precampionato la Juve spesso sembrava incapace di esprimere compiutamente un nuovo gioco che Antonio Conte stava cercando di regalare alla squadra. E ricordo fortemente che quando la Juve inaugura lo stadio l'8 settembre, e noi dobbiamo esordire l'11, noi l'8 settembre facciamo le prove generali con Notts County, cioè una squadra di serie inferiore inglese alla quale noi siamo legati per il famoso discorso delle magliette che abbiamo ereditato da loro. La Juve fa 1-1 e segna su un rigore ribattuto. Quindi le perplessità attorno a quella squadra erano notevolissime. E il giudizio che noi davamo sui singoli di quella squadra spesso era di bocciatura. Poi, per quello che era successo negli anni prima, poi quella squadra lì che cosa combina lo sappiamo tutti. Questo per dire che cosa? Che oggi noi non dobbiamo paragonare. Fare il paragone, come ci ha fatto il nostro ascoltatore, ma certo che è un paragone sentimentale. In questo momento noi siamo lontano anni luce. Mi verrebbe a dire, forse siamo anche lontano anni luce a livello di calcio italiano complessivamente. Poi però è anche vero che il calcio è quella cosa che rimescola i giudizi teorici, e ad esempio negli ultimi anni abbiamo visto una squadra italiana, l'Inter, finire due volte in finale di Champions e qualche volta qualche altra squadra addirittura fare quarto o semifinale, pur essendo evidente che il campionato italiano in questo momento non è di primissima fascia. Quindi il calcio va giocato ed è questo che bisogna fare, esattamente, tra l'altro, ritrovare il gusto della sfida. Sul vocale che ho sentito da parte di Mariano, ma con Mainz va dato via a tutti i costi anche in prestito, ma ce lo sta chiedendo qualcuno? Perché ripeto, il concetto per il quale mi sto infervorando in questi giorni e che sto cercando di trasmettere, il mercato non è fatto dai nostri desideri, è fatto dalla regola, dalla legge, dalla domanda e dell'offerta. Per cui se con Mainz non te lo chiede nessuno, con Mainz te lo chiedi, te lo tieni e te lo devi valorizzare, e questo è il punto. Altrimenti cosa facciamo? Andiamo a regalarlo? Cioè, qual è il manager che ha un patrimonio, perché con Mainz rappresenta un patrimonio molto forte a bilancio, che decide di dire va bene, allora adesso noi lo diamo in prestito, così quantomeno non ci paghiamo l'ingaggio, che non è peraltro enorme, e lo svalutiamo completamente rispetto al nostro parco tecnico. Quindi, quando facciamo dei discorsi sul mercato, dobbiamo avere in testa questo. Ma sono molto contento, perché già la scorsa settimana ci ha aiutato molto a capire alcune dinamiche e anche ad aprirci alcuni sentieri, di avere in collegamento Gabriele La Monica, così di mercato parliamo in maniera seria. Ciao Gabriele!
Buongiorno, grazie per avermi come sempre accolto, buongiorno.
Allora Gabriele, io vorrei partire dalla notizia di ieri, perché quando poi arriva l'ufficialità paradossalmente non se ne parla quasi più, e invece secondo me è l'aspetto più importante, cioè mi riferisco alla cessione di UEA, perché ho proprio bisogno che tu ci spieghi bene la situazione. Cioè io mi sono letto il comunicato della Juve, in cui si dice sostanzialmente: la Juve in questo momento da UEA incassa 1 milione. Poi c'è l'obbligo di riscatto a determinate condizioni e ne incasserà 14,4 in 4 esercizi. Poi ne incasserà 4,1 al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il totale non è banale, perché fa 19 milioni e 5. E il tutto a bilancio genera, tenendo conto che si considera già avvenuti, diciamo, molto più che probabili i presupposti sportivi, genera un esercizio pari a 6 milioni. Allora, io ti chiedo di spiegarci molto bene questa vicenda, perché leggendo mi viene da dire, ma allora incassa materialmente, in questo momento la Juve avrà 1 milione da questa operazione. E quindi acquista un senso di prospettiva molto importante, perché facciamo una bella plusvalenza, ma non è che quei 19 milioni, come alcuni pensano, li andiamo a dirottare sul mercato.
Dipende, nel senso che è un po' come quando le aziende fanno delle fatture che devono essere incassate nel prossimo futuro. Allora, secondo me la parte su cui è giusto non far conto è quella eventuale dei bonus di 4,1 sì. milioni, perché quelle sono eventuali e quindi quello è, da un punto di vista anche della cautela, è bene non tenerne conto da un punto di vista come sono disponibili, anche se poi mi sembra di aver compreso che gli obiettivi da raggiungere perché questi bonus diventino effettivi sono abbastanza facili da conseguire.
Scusami Gabriele, però, ti posso interrompere? Perché proprio questo, il comunicato dice raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, ma è corretto, cioè è normale che non si specificano in un comunicato? Cioè dov'è che sono scritti questi obiettivi sportivi?
Nel contratto di cessione, c'è un contratto con cui...
Però noi non li conosciamo perfettamente.
No, non li conosciamo perché evidentemente fanno parte di quelle strategie di mercato, ma anche strategie tra società, che non è loro interesse far conoscere. Okay. Quello che è giusto che il mondo conosca è la cifra rispetto alla quale poi la valutazione può crescere, anche da un punto di vista bancario e soprattutto di trasparenza per quanto riguarda i conti della Juventus, che ricordiamo è una società quotata, per cui loro dicono fino a 4 milioni e 100 milioni in più li possiamo incassare. Poi se è perché UEA giocherà in nazionale o perché UEA giocherà 10 partite o perché UEA giocherà anche una partita in UEFA, quello non possiamo saperlo, ma è comunque fa parte di quelle sono una sorta di clausole, anche alcune di pragmatica, perché non è che tutte le volte vengono inventate ex novo, cioè sono alcune che sono presenti in questo genere di contatti e quindi vengono inserite.
Scusami Gabriele, allora, e anche questo, anche rispetto all'obbligo di riscatto, si parla di alcune determinate condizioni. Cioè faccio un esempio: il Marsiglia finisce in Champions League, è sicuro che Marsiglia ha i soldi per esercitare l'obbligo di riscatto. Ma se Marsiglia finisse decimo, magari quella potrebbe essere una condizione, quindi non è neanche detto al 100%, diciamo al 98%, ma non è neanche detto al 100% che si vada a determinare l'obbligo di riscatto, o sbaglio?
No, perdonami, cioè, l'obbligo di riscatto in realtà è un po' un giocare con le parole, se mi consenti. Semplicemente questo è una vendita ratealizzata, quindi l'obbligo, se tu sei obbligato a riscatto, l'obbligo non è la facoltà. Cioè, il riscatto,
però c'è scritto al verificarsi di determinate condizioni.
Sì, ma di fatto sono condizioni, paradossalmente credo che se non dovesse, di fatto quando si parla di obbligo è semplicemente un modo per non dire, da un po' un modo per la società per dire è una futura sopravvenienza negativa o positiva a seconda, ma sono discorsi legati alla rappresentazione fiscale delle operazioni, più che alla rappresentazione delle operazioni stesse, perché altrimenti se non ci sarebbe un prestito con possibilità di riscatto che a quel punto si può verificare o non verificare. Nel momento in cui si parla di obbligo è di fatto una transazione con incassi differiti nel tempo e quindi chiaramente, però la Juventus secondo me anche in maniera cauta può far conto su tutta la cifra tranne che sulla parte
dei bonus. E quando si dice che appunto genera un impatto economico positivo sull'esercizio in corso pari a 6 milioni, vuol dire che noi lo mettiamo già a bilancio?
Vuol dire che tu, sì, certo, perché tu, perché chiaramente, e questo è comunque, e questo è una spiegazione ulteriore della sopravvenienza attiva futura. Cioè noi nel bilancio mettiamo che quell'incasso dal Marsiglio diamo per certo, per cui lo possiamo scontare, anche se sicuramente è una sopravvenienza attiva futura, lo puoi scontare già adesso dal punto di vista del conto economico.
Okay.
Sicuramente, quindi andrà fondamentalmente, è una quella voce la troveremo nel bilancio del prossimo anno, quindi al 30 giugno 2026, nella parte di ricavi legata al trading calciatori. Quindi noi in quel trading calciatori metteremo 8 milioni in più che andranno a aumentare il nostro fatturato nel 2025-2026.
Ecco, e quindi dicevi, in realtà una parte di questo pagherò, lo dico così, noi sappiamo che è certa, quindi lo possiamo già mettere sul mercato. Cioè,
lo puoi sicuramente già mettere sul mercato. È evidente che da un punto di vista concreto sul tuo conto corrente tu ti trovi un milione, non ti trovi 14 milioni.
Però vai da una banca e dici guarda che io, ok, perfetto. Allora, intanto ti chiedo, anche da tifoso oltre che da analista, come valuti questa operazione? Perché questa operazione deve essere anche un po' giudicata rispetto alla scorsa settimana, quando facevamo i ragionamenti su Comolli, che dice: caro procuratore, non gli parla neanche, però lo fa sapere un po' al mondo, noi non vendiamo tanto per vendere, o ci fate il prezzo giusto oppure aspetto un'altra offerta. E di fatto non è banale quello che abbiamo ottenuto, no? Mi sembra un prezzo congruo quello di UEA.
L'aspetto che secondo me è più importante rispetto ancora al prezzo che abbiamo discosso è l'esempio che abbiamo dato al resto dei giocatori. Questa gestione sta avendo un pugno di ferro, come si diceva tanti anni fa, in guanto di velluto. Nessun giocatore, anche di quelli che sono evidentemente fuori dal progetto, viene messo ai margini. Tutti sono coinvolti all'interno della gestione di Tudor. Non è come per esempio fare il Paris Saint-Germain, dove c'è un allenamento a parte per i cosiddetti esuberi. Quindi nessun giocatore può pensare di accampare la segregazione, o perlomeno l'essere ai margini, come motivo per non applicarsi. E questo è il guanto di velluto. Il pugno di ferro è che la società vende al prezzo che vuole e che intende, con i tempi che intende fare. C'è un ragionamento, se vogliamo fare anche, però, anche da un punto di vista di Comolli, dove uno potrebbe andare a chiedere, perché il UEA e Mbangula erano stati venduti ad inizio mercato a Nottingham Forest per una cifra complessiva che è molto inferiore alla somma delle due cessioni al Werder Bremen e a Marsiglia. Per cui si potrebbe chiedere come, cioè effettivamente forse quella sarebbe stata una vendita un pochino sotto costo,
sì.
Ma è pure anche vero che però sarebbe stata quella vendita fatta molto in tempi molto molto più vantaggiosi per tutti, perché probabilmente avrebbero potuto magari contabilizzarla già nel bilancio che si chiuso a giugno, perché forse riuscivano a farla anche prima della fine del mondiale per club, ma soprattutto avrebbe consentito alla società di avere soldi subito e quindi potersi muoversi in anticipo sul mercato. Per cui sicuramente è vero che i due giocatori, la Juve ha incassato molto di più dalla cessione nel medio termine, di un tempo più lungo, di Mbangula e di UEA, di quanto non avrebbe incassato rispetto a quello che poi è trattato. Bisogna vedere se sarebbe, se era una cifra vera oppure no, ma diciamo, diamo per vero che erano 22 milioni, era una cifra vera per i due. Ecco, sicuramente questo tempo ha consentito a Comuni di vendere meglio, ma sicuramente ha anche allungato i tempi per il nostro mercato, che è quello, sicuramente non è una buona notizia, ovviamente.
Senti, l'operazione con Colomani, quanto dipende anche qui il meccanismo del pagamento? Cioè, non solo il fatto che Paris Saint-Germain vuole una cifra X, ma come ci arriviamo? Cioè, è questo secondo te il nodo principale, l'ostacolo al fatto che ancora non l'abbiamo visto a Torino, tenendo conto che il giocatore vuole assolutamente venire da noi?
Allora, noi dobbiamo sempre fare una riflessione. Noi abbiamo in rosa un attaccante che si chiama Dusan Vlahovic, che ha un residuo di cartellino che è nell'ordine dei 20 milioni e ha una retribuzione annua che, se ce lo tenessimo per tutto il campionato, porterebbe a spendere una trentina di milioni di euro lordi tra i 12 netti e vari altri ammendicoli. 30 più 20 fa 50. Allora, è evidente che in una sommatoria di spese eventuali future non può che prima esserci la vendita di Vlahovic per poter poi affrontare con il Paris Saint-Germain la posizione di una clausola di riscatto, così come noi abbiamo fatto col Marsiglia. Il Paris Saint-Germain vuole evidentemente, ma avendone perfettamente ragione, che ci siano delle cifre certe per l'eventuale cessione di un giocatore che ha comprato due anni fa quasi 93 milioni di euro, una cifra folle. Per cui loro vogliono sicuramente avere una cifra certa per dire: noi questo giocatore te lo diamo e poi tu ce lo riscatti fra un anno a questa cifra, che poi potrà essere pagata in uno, due, tre anni. Ma il Paris Saint-Germain giustamente vuole una cifra. Noi questa cifra saremo in grado di darla nel momento in cui non avremo più in conto lo stipendio di Vlahovic e anche il costo cartellino di Vlahovic.
Ti fermo. Dimmi. È una cosa che dici tu questa, cioè nel senso che in questo momento leggo che abbastanza si dice: ma Colomani arriverà entro addirittura il 13 agosto, che c'è la partita in famiglia. Tu stai ponendo un tema molto diverso e secondo me molto interessante, cioè la Juve non prende Colomani se non vende Vlahovic.
Allora,
è contestuale per te la situazione, cioè addirittura prima deve avvenire la vendita di Vlahovic e poi arriva Colomani.
Questo secondo una logica puramente finanziaria. Sì. È evidente che chiaramente in questo momento chi vende e chi compra c'ha anche un'altra arma per poter mettere pressione, quindi poter anche abbassare il prezzo. Cioè, noi abbiamo bisogno di avere economie in squadra per poter iniziare una programmazione e quindi non avere l'effetto Coop Miners come è stato l'anno scorso, quando poi l'olandese è arrivato quando il presidente di campionato era già iniziato e quindi era fuori dagli schemi, dalle rotazioni, non aveva imparato nulla, ha dovuto iniziare da zero. Questo non possiamo permettercelo. È evidente che la Juventus cercherà di fare le due cose contemporaneamente, ma è altrettanto evidente che siccome non possiamo compromettere la gestione sportiva, noi potremmo anche in qualche modo abbassare la testa, ma se Colomboani arrivasse prima di una cessione di Vlahovic, questo renderebbe la cessione di Vlahovic ancora più onerosa per noi, perché chiaramente la controparte, in questo caso il Milan o chi per esso, ci direbbe: senti caro, io l'anno prossimo me lo prendo a zero, tu hai un problema, io questo problema te lo posso risolvere, ma te lo risolvo ai prezzi che voglio io. A quel certo. punto è evidente che le necessità sportive vengono prima di tutto, ovviamente, nel senso che la finanza non può andare a zoppare la gestione sportiva. Beh, e quindi è evidente anche che poi giustamente nei confronti anche dei tifosi, che vedono soltanto tre ingressi fino adesso, perché poi di cosa stiamo parlando, di cui due nuovi, uno che già ci avevamo, e beh, insomma i tifosi dopo una stagione come la scorsa vorrebbero vedere, non dico una rivoluzione, però perlomeno delle scelte di mercato molto più nette, che però purtroppo sono impedite da problemi economici e di conti. E quindi è evidente che chiaramente si cercherà di dare anche un contentino al tifoso, che poi è quello che ti dà i soldi con gli abbonamenti, con le magliette e con tutto il resto. Però la situazione è una situazione complicata, cioè tra di noi, giornalisticamente non possiamo nasconderci. Poi è chiaro che il calciomercato è un luogo meraviglioso dove di sogni e di ambizioni, però purtroppo le ambizioni si scontrano con la realtà.
Gabriele, molto seccamente, perché siamo in chiusura, però mi interessa in maniera determinante il tuo parere. Ma Miretti è sul mercato perché Miretti è pagabile, cioè è quell'esca che in qualche maniera ci darà quei 15-20 milioni che poi possono servire, o c'è qualche altra ragione?
Ma non è Miretti una cosa che non faccio fatica a capire. È stato mandato via mentre altri sono stati seduti per farlo maturare. Ha giocato tanto ed è maturato, ora lo vendiamo a uno dei nostri maggiori concorrenti per lo scudetto, che è Napoli, però imponendogli 20 milioni. È furbo? Non lo so, io questo non lo so. Io avrei per esempio posto una clausola di ricompra su un Bangulaccio, sicuramente la settimana scorsa, nel senso che i giocatori giovani sono dei prodotti grezzi, che possono diventare dei prodotti dei campioni meravigliosi. Quindi lasciarli andare ha senso, se c'è un sacrificio economico come è stato l'anno scorso per la Roma con Sulè, ha speso 30 milioni, allora a quel punto vale la pena. Ma secondo me 20 milioni non so se sia una cifra per cui valga la pena rinunciare a un prospetto. Tanto mi preferirei paradossalmente vendere magari qualche giocatore che in rosa, da cui si è capito che più di quello non si può dare, nel mio personale modo di vedere, McKennie, piuttosto che sacrificare un giovane che hai creato tu sin dall'epoca dei Pulcini. Per cui non lo so, quello è una. Io ho delle perplessità, però chiaramente.
Vabbè. Ci ragioniamo se capita, se succede. Dopo, anche sulla cifra, insomma. Grazie Gabriele, grazie, buona giornata.
Grazie, ciao ciao.
Ottimi contributi che ci allargano il quadro del dibattito, come vedete, insomma, sempre molto interessante.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
Allora, riprendiamo a parlare con voi. Credo che il contributo di Gabriele Monica sia stato molto interessante per spiegare bene nel dettaglio la ratio, le condizioni di vendita di Giorgio Vea, e anche per parlare però di Colomani o Miretti come operazioni in ingresso e in uscita legate a una serie di idee che sono appunto conseguenti o presupposti perché si vadano a verificare l'una e l'altra cosa. Insomma, solito tema Vlahovic, il tema dell'esigenza di monetizzare e contemporaneamente però di non indebolire, anzi di cercare di rafforzare la nostra rosa. Allora, sono arrivati già un po' di messaggi di vocali. Riparto da un messaggio di Pippo dalla Germania. Egregio Rossi, ho detto che Savona può partire. Mi sa che i giocatori stranieri sono preferiti agli italiani. Poveri made in Italy. Tanto la nazionale non interessa più nessuno dei club. Vergogna. Allora, io capisco, Pippo, che da italiano in Germania chiaramente, e mi trova completamente d'accordo, tifa per la nostra nazionale e guarda con attenzione a una squadra che ha dato grandi soddisfazioni agli italiani all'estero, a maggior ragione in quel paese dove abbiamo vinto un mondiale. E io non sono però così legato all'idea che i giocatori italiani per crescere devono stare in Italia, anzi io sono abbastanza convinto che oggi ormai in un mondo globale il calciatore forte deve girare e c'è poco da fare, voglio dire, così come noi ospitiamo giocatori stranieri è anche bene che i giocatori italiani si misurino con altri campionati e il tema vero è se riescono a dimostrarsi all'altezza, cioè se quell'esperienza li porta a crescere davvero e a maturare con un calcio di tipo diverso e con appunto tutte le difficoltà che ci sono. Quindi Savona, se andrà all'estero, è un discorso che riguarda noi rispetto all'idea che la Juve evidentemente ha in questo momento di non credere a un blocco italiano. Ma per quanto riguarda un discorso eventuale di nazionale, secondo me chi va all'estero non perde l'azzurro, a maggior ragione se va in campionati competitivi come potrebbe essere quello della Premier League. Chiaramente se tu non ti perdi, però è meglio alzare il livello piuttosto che abbassare per vedere qual è effettivamente il tuo valore. Tradotto, Calafiori l'anno scorso non ha fatto una grandissima stagione all'Arsenal anche per ragioni di infortunio, ma se Calafiori diventasse una pedina determinante dell'Arsenal invece che del Bologna vorrebbe dire che è cresciuto di livello e la nazionale italiana avrebbe un aumento a sua volta di qualità tecnica di un giocatore che sta facendo un'esperienza molto molto importante. Abbiamo vocali, andiamo a sentirli.
Leonardo da Roma, ma non è che sono molto d'accordo con la spiegazione dell'obbligo che ha dato l'ospite, anzi mi sorprende anche perché è una persona competente in quel campo. Prendiamo l'esempio di Fagioli. Se la Fiorentina fino a pochi minuti della fine del campionato, Fagioli non sarebbe stato riscattato nonostante l'obbligo, perché la Fiorentina non entrava nelle coppe. Poi il caso ha voluto che i risultati degli altri campi l'hanno riportata in zona UEFA e la Fiorentina è stata costretta ad acquistarlo. Tra l'altro in quei giorni nei giornali si diceva che non erano troppo convinti del riscatto.
Beh, però le due cose non sono antitetiche, nel senso che l'obbligo riguarda determinati obiettivi sportivi e quelli della Fiorentina sono emersi col Marsiglia, che ricordiamo è la seconda squadra di Francia. Evidentemente questi obblighi sono ritenuti sicuri. Poi appunto, ed è il senso della domanda che io ho fatto a Gabriele. Gabriele dice: se metti la formula obbligo, in qualche maniera vuol dire che è quasi sicuro, tanto è vero che viene messa a bilancio quell'incasso che poi appunto abbiamo visto che ha quattro rate nel corso degli anni, però poi staremo a vedere, insomma. Infatti io gli ho chiesto: ma se Marsiglia arrivasse decimo? Però diciamo che evidentemente si è sicuri, tanto è vero che ad esempio si parla proprio di questo rispetto al Nottingham Forest, che non è una squadra di primissima fascia, ma è una buona squadra. E tra le formule di cui si parla in questi giorni, oggi Corriere dello Sport ha aperto con l'idea che la cessione di Douglas Luiz sia ormai imminente, ma la cessione di Douglas Luiz non sarebbe 40 milioni cash, sarebbe anche qui una forma di obbligo di riscatto, e probabilmente la Juve vorrebbe inserire, da quel che leggevo, non legata a un piazzamento nelle coppe europee, perché come potete immaginare in Inghilterra la concorrenza è molto più ampia e quindi il Nottingham può anche non entrare tra le grandi della Premier, ma magari al decimo posto, e quindi tu hai un margine più ampio. Poi è chiaro, mi verrebbe da dire, ci trovo una ragione in tutto questo, al di là del fatto che il mercato sta diventando un po' pazzo ed è tutto un discorso di rate, però ci trovo la ragione nel fatto che se in fondo il Nottingham non arriva decimo, vuol dire che evidentemente Douglas Luiz non avrebbe fatto così bene da meritare di essere riscattato, e stessa cosa può valere per UEA o stessa cosa può valere per qualcun altro, cioè si va abbastanza sul sicuro, diciamo. Questa dovrebbe essere un po' la ragione della risposta che ci ha dato Gabriele. Gianluca da Trento: a me fa paura l'integralismo di Tudor, che se il mercato non porterà i giocatori che gli servono potrebbe diventare un grosso problema. C'è qualche voce che stia provando la difesa 4, speriamo sia vero e mi smentisca, soprattutto per un centrocampo a 3. Ma io non sono spaventato dall'integralismo, nel senso che credo che Tudor stia lavorando su altri moduli. L'importante, secondo me, è che non ci facciamo illusioni. Cioè, io vedo che molti tifosi hanno la predilezione per la difesa 4. Io non ci vedo grandi interpreti nella Juve della difesa 4. Cioè, sinceramente, se gioca 3, Tudor fa bene, perché Bremer è un difensore della difesa 3. Non vedo un grande terzino destro che mi faccia tutta la fascia, e non vedo neanche un grande terzino sinistro. Quindi, da questo punto di vista, io credo che il trittico Bremer, Gatti, Kalulu, con possibilmente anche l'inserimento di qualcun altro, ci garantisca molto di più. E infatti Tudor dei risultati da questo punto di vista li aveva già ottenuti. Discorso diverso è il centrocampo. Cioè, ma noi abbiamo veramente i giocatori per giocare a tre? Forse. Nel senso che ritengo che probabilmente con Miners potrebbe e dovrebbe essere provato come mezzala, anche se in realtà qualche volta l'anno scorso non è che Thiago Motta in fase di partita non l'ha provato. Il punto vero, secondo me, è quello di poter avere più moduli, neanche due, ma molti più moduli, e soprattutto di poterli cambiare in partita attraverso le sostituzioni. Guardate, vi faccio un esempio che può sembrarvi lontano, ma per farvi capire. Io l'altro giorno, per come TV, ho commentato l'esordio del Celtic nel campionato scozzese. Perdonatemi se faccio questa deviazione, ma per farvi capire il concetto. Il Celtic giocava contro il St Mirren, stiamo parlando della squadra più forte di Scozia, che vince il campionato da 4 anni, che ha fatto anche un bellissimo percorso in Champions League l'anno scorso, contro una squadra che lo scorso anno in Scozia è arrivata quinta. Primo tempo finisce 0-0 e l'allenatore St Mirren, 0-0 giustificato perché il Celtic ha avuto 4 opportunità, ma il St Mirren non sarà praticamente fatto vedere davanti, decide, nonostante il risultato sia giusto, corretto, di variare completamente all'intervallo l'assetto tattico della squadra. Cioè, sceglie, siccome la squadra non riesce ad alzarsi, di mettere una punta di più di peso, ne ha già una, e di giocare a due punte, e fino a quel momento lì non aveva giocato a due punte, con due attaccanti che andavano a raccogliere i lanci del centrocampo, della difesa, per cercare di far salire la squadra. Non aveva un bisogno dettato dal risultato, perché il risultato era favorevole, a 0-0, ma dall'idea che lui aveva maturato che l'inerzia di quella partita la dovesse cambiare. L'operazione non è riuscita, nel senso che nel secondo tempo, anzi, perdurando lo 0-0, il Celtic ha aumentato i giri del motore, ha fatto sempre più intensità, poi la palla non voleva entrare, hanno preso 4 pali, insomma, e hanno vinto poi la partita grazie a un gol all'88esimo con un tiro da fuori. Il St Mirren si è alzato poco e solo dopo l'1-0, cambiando ulteriormente 3 uomini, ha avuto un'opportunità. Questo per dire che cosa? Non è detto che le mosse che fai dalla panchina ti rispondano sempre, anzi, è molto difficile. Ma se fai uomo su uomo, è una logica. Se cambi, se hai la possibilità, la voglia, il desiderio di cambiare anche l'assetto tattico, qualcosa determini. Provi. Questo per me deve fare l'allenatore. Quindi io, più che l'integralismo dei moduli, chiedo che non sia integralista nella gestione della partita e quindi delle risorse. Va benissimo che la Juve giochi con la difesa 3, perché probabilmente è il nostro assetto ideale. L'importante è che sulla base di quella difesa 3 non ci andiamo a impiccare con altre dimensioni del campo in cui dobbiamo essere più mobili. Perché possiamo giocare a 3 con 3 centrocampisti, possiamo giocare con delle ali, possiamo variare a seconda di cosa succede in partita. Ecco, su questo, più che di integralismo, mi è sembrato che al Mondiale, nelle due partite dove abbiamo avuto enormi difficoltà di gioco, cioè City e Real, Tudor non abbia avuto coraggio. Lì forse era giustificato perché non aveva ancora né tutta la squadra, né evidentemente appunto il coraggio di fare qualcosa di profondo che andasse a modificarla. Adesso, lavorando e provando moduli diversi, io spero che questa intenzione ci sia molto. Vocale.
Buongiorno Bianconera, Lorenzo Bandoziale. Il vocale che hai sentito è un vocale che io ho per risposta a Luca Cavallero, perché lui ha dato una formazione che noi volevamo mettere in campo contro il Borussia Dortmund. E io, giocando, ho detto la formazione della Juventus vincente dei campioni. In mezzo a questa formazione l'ho messo a Samoa, no? E lui mi ha risposto, però a Samoa, con questi campioni che mi hai citato, c'entra poco niente, ce n'è stato molto più altri di Samoa. Ma il mio discorso, che diciamo non ha colto, è che in quella squadra, dei giocatori del livello diciamo basso ce n'era uno, due forse contati, ma adesso a oggi invece il livello è totalmente basso, non ce ne sta uno del giocatore che può essere confrontato, che è un campione rispetto a quel tipo di squadra là, era quello. Comunque il vocale non era né diretto a te, e quindi vabbè, niente, dai, volevo precisare. Ciao, forza grande Juve, Lorenzo Albano Laziale.
Sì, ma Lorenzo, ma infatti io non è che ho fatto polemica, anzi ho usato il tuo vocale per fare un ragionamento, e non ho neanche citato Asamoah perché era uno dei tanti, e Asamoah in questo momento in una Juve sarebbe un titolarissimo, però poi il discorso è anche diverso, nel senso che non è solo una questione di qualità tecnica individuale, è una questione di sicurezze collettive, cioè la Juve deve crescere. Asamoah arriva in una squadra che ha già vinto un anno e si inserisce in un congegno che funziona. Il punto è proprio questo, cioè capire se l'anno scorso, che è stato un anno molto difficile ma che siamo riusciti in qualche maniera a salvare, ha determinato quello che Tudor ci ha raccontato. Cioè Tudor non ha finito la stagione dicendo meno male che sono arrivati quarti, questa squadra va rifondata, che era legittimo che lui potesse dire. Ha detto una cosa diversa, poteva anche non dire niente pur pensando, invece ha detto una cosa diversa, ha detto mi mettete tre giocatori di un certo valore e vedrete che questa squadra è competitiva per lo scudetto. Questo ha detto, e quindi noi che il livello sia più basso, sì, ma a me sembra di dire anche che è più basso in generale. Dopodiché, ripeto, giocatori, la stagione della Juve dipende dalla crescita di alcuni giocatori, perché se ci metti un Bremer in più, se ci metti il De Gregorio del Mondiale che parava tutto, se ci metti un Thuram che è al secondo anno e può crescere ulteriormente, se ci metti un Yıldız che può fare un ulteriore step, con Sessão un ulteriore step, e David che è un attaccante davvero da 25 gol, beh, già hai cambiato tante cose, eh? E poi magari faremo un ragionamento su il valore di questa Juve in relazione alle altre. Però è questo, ecco. Chiaro che oggi leggi la formazione, sai da dove arriviamo e dici, ma ve lo dico io ve l'ho detto che se non arrivano altri due giocatori di un certo livello, per me questa Juve, io personalmente mi metto a guardarla con il quarto posto come orizzonte. Poi felicissimo di essere smentito, ma non voglio illudermi, perché questo è, però non voglio neanche distruggere, cioè non accetto francamente chi ha una visione, e non è caso tuo naturalmente, chi ha una visione totalmente disperata della situazione della Juve di oggi, perché nel calcio ci vuole poi appunto la capacità di crescere e poi anche maturare giudizi diversi su giocatori che ti hanno dato molto molto poco. Gianluca dalla Dispoli: ciao Paolo, ma Frendrup non può essere l'alter ego di Hjulmand? Più metronomo e recuperatore di palloni di lui non c'è in Serie A e non costa 60 milioni. Un abbraccio Gianluca, ti abbraccio anch'io e sono totalmente d'accordo, ma io non lo metterei come alter ego di Hjulmand. Io lo metterei come alter ego di McKennie. Cioè, se i due di centrocampo del prossimo anno fossero Locatelli, Thuram, Hjulmand e Frendrup, penso che la Juve avrebbe tutto per concorrere per lo scudetto. Tutto. E anche perché Frendrup hai ragione, non costa anzi, la dico diversamente. Mi stupisce che la Juve non vada a imbastire una trattativa col Genoa sulla base di Miretti. Ed è questo che mi fa sospettare che Miretti poi forse non piaccia neanche così tanto a chi l'ha avuto. Perché quello sarebbe esattamente lo scambio, secondo me, da fare. Non dico le maniere, ma Frendrup sarebbe un giocatore molto utile. E se la Juve avesse questi quattro centrocampisti, perché ce ne vogliono quattro se giochiamo col 3-4, e tra l'altro sono giocatori che potrebbero anche garantirci un cambio di modulo, eccetera, eccetera. Ce ne vuole un altro. Secondo me non è Miretti, per il mio gusto, diciamo, per quello che penso. Per me è appunto uno del profilo di Frendrup e uno del profilo di Hjulmand. Poi possono essere non loro, ma di quel livello lì. E siccome Frendrup, leggo che costa 20 milioni, non a caso si dice che l'Inter ci sia dietro, io questa trattativa sarei molto attento a farla. È un giocatore che mi piacerebbe che fosse una delle sorprese del nostro mercato. Vocale!
Ciao Paolo, Leonardo da Roma. Allora, riferimento alla tua domanda, cosa vi aspetti da Tudor, cosa vi aspettate da Tudor, io mi aspetto un po' quello che ha visto anche Comolli in Francia quando ha affrontato Tudor che allenava l'Olympique Marseille, cioè una squadra comunque che pressa, una squadra che fa dell'intensità del recupero palla offensivo una delle sue armi. Ovviamente questo tipo di gioco per poterlo fare per 90 minuti dovrà essere supportato sia da degli atleti adatti a questo tipo di gioco sia da una preparazione specifica, quindi speriamo che questa situazione possa essere comunque esportata anche nella nostra rosa.
Sì, certo, io mi aspetto, ma perché poi Tudor ce lo comunica sempre e ha fatto bene Comolli a ricordare quello che aveva visto in Francia quando lui dice voglio una Juve forte. Tudor arriva come giocatore dalla Juve di Lippi, ha un certo tipo di carattere, sa benissimo che oggi nel calcio europeo si gioca una certa intensità di base e non si può prescindere, quindi io questo non me lo aspetto per 90 minuti perché con i tanti impegni che ci sono non credo che lo si possa proporre, e la dimostrazione me la dà il Paris Saint-Germain, che è cresciuto notevolmente nella seconda parte della stagione, ha cambiato proprio marcia, ma non puoi giocare 60 partite all'anno quando sento Arrigo Sacchi fare la solita prolusione sui suoi tempi e sul calcio, il pressing eccetera eccetera, si dimentica le condizioni un po' diverse del calcio di oggi, cioè anche per come si gioca, per la quantità di impegni ravvicinati che hai, magari con una gara contro il Real Madrid dopo quella con l'Inter, cioè questo succede nel calendario, oltre al fatto che ci sono gli impegni dei nazionali, oltre al fatto che hai fatto un mondiale per club eccetera eccetera. La riserva che ho è che mi sembra che la Juve per fare questo tipo di gioco manchi un po' di muscolarità, cioè la Juve non ha dei colossi a parte Thuram. E invece proprio il Chelsea del mondiale ci ha dimostrato che se metti in mezzo un po' di giocatori che abbinano muscoli e piedi, perché non è che bastano solo i muscoli, e Thuram ne è la dimostrazione, perché Thuram poi fa anche giocate raffinate e l'abbiamo vista la qualità di alcuni suoi gol, tu riesci a fare la differenza. Su questo, ecco, mi aspetto appunto un intervento sul mercato serio, tenendo conto che però abbiamo riacquisito Bremer, che ci regalerà moltissimo in quest'ambito. Anche sulle palle inattive, che è stato un elemento che ci è pesato molto molto l'anno scorso. Vado a leggere un altro messaggio. Marco: salve Paolo, una curiosità. Credo che tutti riconosciamo il fatto che la Juventus ha avuto grossi problemi in difesa, pur avendo Gatti e Calulu, che non sono proprio scappati da casa, anzi. Ma ai tempi di Pirlo non venne chiamato Tudor per risolvere il problema della difesa? Marco: sì, però infatti Tudor in quell'anno, la Juve di Pirlo si registrò e fu la seconda difesa del campionato, pur arrivando quarta. Quindi Tudor non è giudicabile ancora, nel senso che quel che ha fatto rispetto alle dinamiche più complete. Io sono convinto che la Juve debba, perdonatemi l'ovvietà, segnare di più, e se volete anche segnare più facilmente, cioè non fare quella fatica bestiale che noi abbiamo fatto con le piccole per tutto l'anno, spesso andando a pareggiare partite che si dovevano vincere perché ti chiami Juve, cioè perché hai uno status tecnico nettamente superiore, quindi se non riesci a esprimerlo ci sono delle ragioni profonde per le quali succede e le devi correggere, e poi che non andiamo a prendere gol stupidi che ci sono costati molto. L'anno scorso, nelle nostre disgrazie, che sono state anche figlie di strutture, di distorsioni e di infortuni, perché Bremer e Cabal ci sono costati, però poi abbiamo preso dei gol assolutamente evitabili. Quindi io mi aspetto grande attenzione. I primi segnali con la Reggiana sono brutti, ma è troppo presto, ma sono brutti perché secondo me lì dietro c'è anche qualcuno che non ci deve essere proprio, insomma. Quindi bisogna un attimo registrarsi e dotarsi almeno di un altro difensore di un certo livello. Vocale.
Ciao Paolo, sono Danilo. Ma riguardo a Tudor, prendendo per buone le 9 partite che la Juventus ha fatto con lui nel finale di stagione, paradossalmente le migliori partite della Juventus sono state quelle contro le squadre, diciamo, un po' più importanti, cioè le partite contro Bologna, Lazio e Roma, in cui io ho visto una buona Juventus propositiva che spesso ha avuto in mano il pallino del gioco, mentre una Juve un po' più in difficoltà con le squadre cosiddette piccole. E questo secondo me deriva dal fatto che contro le piccole a volte è necessario il guizzo del singolo per vincere la partita, visto che gli avversari sono molto chiusi, magari ti serve un calcio piazzato che noi non sfruttiamo. E quindi la richiesta di 3 giocatori importanti secondo me di Tudor è legata anche a questo, anche perché lo scorso anno tantissime volte prendevamo gol per errori del singolo.
Completamente d'accordo, è vero, la Juve è lì, poi c'è anche poi un tema psicologico, cioè perché la Juve contro le grandi comunque si vuole misurare a pari e ce la fa, e contro le piccole invece va in difficoltà. Siamo una squadra un po' presuntuosa, un po' superficiale, che scende in campo in ciabatte pensando che ti chiami Juve e allo stadio vinci. Su questo io confido che Tudor lavori molto, ma l'analisi che hai proposto, Danilo, mi trova totalmente d'accordo.
Cose di calcio.
Allora, riprendiamo a parlare con voi. Adesso abbiamo anche Manuel in regia. Riparto da un messaggio del nostro amico Massimo Raffaeli, critico letterario che ogni tanto interviene anche in radio, che mi scrive: dopo Tudor va lasciato lavorare, è un pragmatico e forse ha capito il ruolo di Yıldız, quanto agli altri sa quello che gli passa il convento. Ecco, io credo che su questo termine pragmatico, che molto spesso viene citato nel calcio quasi fosse una diminuzione, non è chiaramente il caso di Massimo, io e lui ci intendiamo molto bene. Sì, io sono convinto che Tudor intanto appunto ha capito bene il ruolo di Yıldız, e da Yıldız noi ci aspettiamo quel salto di qualità decisivo per la sua carriera e per la nostra Juve. E poi sono convinto che non vedremo esperimenti, o meglio, vedremo in questa fase di preparazione certamente delle prove, perché questo è il senso anche della lunga estate in cui ci si prepara, sempre meno lunga tra l'altro, perché come avete visto poi abbiamo fatto il mondiale e quindi la preparazione non è così numericamente piena di giorni. I test, se ci pensate, veri sono poi giusto due, insomma, perché escludo Juve Reggiana, che è stato poco più che un allenamento, per quanto serio, escludo l'esibizione che faremo il 13 tra Juve A e Juve B, le vere prove sono Borussia Dortmund e Atalanta, prove molto serie, ma a due settimane dall'inizio del campionato in qualche maniera già devi definire un po' quelli che sono i titolari, insomma, quantomeno le ipotesi di formazione. Dicevo, in un'estate di questo genere si fanno delle prove, si lavora molto in allenamento per capire le possibilità di combinazione e poi si è concreti, e nella concretezza c'è appunto l'idea che Tudor lo sa benissimo, ci si legittima con i risultati, non col gioco, perché se a Torino noi facciamo delle belle prove ma poi a novembre ci troviamo come l'anno scorso fuori dalla lotta per lo scudetto, anche il gioco si va a imbruttire, tra l'altro, e questo è significativo. Quindi bisogna procedere di pari passo, e Tudor è sicuramente uno che sa misurare il valore delle cose che fa, perché ha visto da calciatore che non sono mai stati dei percorsi netti per arrivare a essere grandi. La Juve di Lippi ha attraversato molte difficoltà per esprimere tutto il suo potenziale, però è proprio nelle difficoltà, non è una frase fatta, che riesci a crescere e a migliorare. Marco da Torino, quasi 57 anni, nella mia prima partita allo stadio fu con Haller e Altafini in campo, eppure non ricordo scudetti estemporanei, ma solo frutto di cicli. Io oggi sono fiducioso perché credo finalmente sia calata una certa blindatura sulle mosse di mercato. Come lì mi piace, bisogna costruire bene strutturalmente, poi i risultati arriveranno. Esatto, è proprio questo. Cioè, io penso che, ma del resto va detto a onor del vero, quando l'anno scorso Giunto ricostruisce la rosa, pensava che non di costruirla per andare a vincere un anno, ma per vincere subito e contemporaneamente iniziare a costruire delle basi molto forti, perché se il mercato fosse stato tutto azzeccato, noi oggi ci troveremmo una squadra non giovanissima, ma sicuramente di prospettiva, e quindi, come dire, il quadro teorico aveva un suo fondamento molto forte, e tanto è vero che piaceva a tutti, purtroppo non, i risultati non sono stati all'altezza, e adesso quest'anno bisogna riuscire a ricostruire senza danni, e però con capacità di intervento forte. Insomma, anche nell'intervista che Modestò ha fatto, mi sembra che la Juve non si nasconda, le ambizioni sono quelle da scudetto, insomma, e quindi bisogna assolutamente che la Juve si attrezzi per arrivare a competere. Non c'è altra misura del lavoro di Tudor, del valore dei giocatori e dell'operato della nostra dirigenza. Se possibile, chiedo un vocale.
Ciao Paolo e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera, sono Luigi da Pozzuoli. Alla tua domanda, allora sappiamo benissimo che Tudor comunque inizialmente non è stata la prima scelta, è stato un traghettatore che ci ha consegnato la Champions, la qualificazione ovviamente, e l'unica mia convinzione su Tudor è quello che comunque ha il DNA juventino, ha il DNA bianconero. Lui ha sposato subito la Juventus quando è stato chiamato per traghettarci, a momenti arrivava anche a piedi, e questo mi fa...
Tudor sarà un professionista serissimo. Che basti, non ne sono convinto, perché il calcio non si basa solo sull'appartenenza, però che l'appartenenza con dentro tutte queste cose che ho elencato e anche altre abbia un peso, assolutamente sì. Alessandro da Taormina, buongiorno Paolo, io ho molta fiducia in Tudor, credo che con Colomani è un altro centrocampista di valore, la Juve può competere per lo scudetto. Il problema è se i giocatori saranno in grado di sostenere il calcio fatto di intensità chiesto da Tudor. A me preoccupa la pigrizia mentale di questi giocatori. E la pigrizia mentale c'è, ma va più che pigrizia mentale. L'anno scorso noi abbiamo iniziato con un allenatore che chiedeva altre cose, chiedeva una crescita tecnica, il possesso, il dominio del gioco attraverso appunto il tenere la palla tra i piedi, e quindi ti aveva portato su quel tipo di calcio. Oggi ce n'è un altro, ripeto, sono convinto che per 90 minuti non lo puoi fare, ma che se c'è un dato che mi ha favorevolmente impressionato al mondiale, ripeto, a prescindere dal valore degli avversari, che quando abbiamo vinto con le piccole l'abbiamo fatto esprimendo intensità in alcuni momenti, efficacia, valorizzando i nostri attaccanti, cioè tutti quegli elementi che io credo che siano fondamentali. La Juve deve correggere brutalmente, e per me la prima necessità, il suo andamento con le piccole. O una grande, questo vale per tutte le grandi, ma a maggior ragione per noi, o torna a essere una squadra che non ha particolari problemi con le piccole, o quando inizia a inciampare con le piccole, fatalmente poi il tuo percorso diventa quello della disistima, perché sono tutti punti persi che contano troppo, e noi lo sappiamo bene. Quindi quello è un elemento assolutamente fondamentale. Vocale.
Sono Paolo da Ferrara. Cosa mi aspetto da Tudor? Innanzitutto che porti Juve in utilità, cosa che sta già facendo. È un grande lavoratore, una persona seria, dato uno che si è fatto 1000 chilometri in macchina, non ne dubitavo. Speriamo che porti, come ti dicevo, Juve in utilità, e che sia un po' più flessibile nei moduli, tutto qua. Poi conosce i giocatori, conosce l'ambiente Juve, quindi da quel lato lì sono molto molto tranquillo. Per quanto riguarda il mercato, io ho sospetto che rimarrà Vlahovic, è una mia idea, poi magari mi sbaglio. E cosa ne pensi della fare Nottingham Forest con Douglas Luiz, che ci hanno proposto un giocatore che si chiama Sangaré, che sinceramente non conosco, seguo il calcio inglese, però questo nome non me lo ricordo, sinceramente andrò a vedere. E se ci sono novità su Colomonic, lo danno molto vicino. Ti ringrazio per le risposte e forza Juve sempre.
Allora, io aggiungo che nella juventinità ci deve essere un elemento fondamentale, che è quello dell'entusiasmo. Bisogna ricordarsi, cioè, adesso io non voglio fare paragone Tudor-Conte, però quando Conte è arrivato da noi aveva il marchio del capitano, dell'ex giocatore della Juve, e ha contribuito anche attraverso il suo modo di fare a generare un certo entusiasmo. Io spero che Tudor questo elemento, Tudor è una persona molto concreta, realista, non viene a vendere fumo, però che l'entusiasmo lo sappia ricreare, perché è anche così che si spaventano le piccole squadre. Fino a quando bisogna ricordarsi che cosa è successo per ricostruire una grande Juve, e quindi bisogna sapere che le persone incidono fortemente sull'ambiente, e Tudor ne è in grado, anche perché appunto non è un capopopolo come lo era Conte, ma è una persona che può generare quel senso di juventinità. Per quanto riguarda il mercato, l'offerta del Nottingham è sensata, anche e potrebbe, e oggi molti quotidiani ripeto la danno addirittura d'arrivo, perché ha un elemento di base molto forte, cioè che a Douglas Luiz viene proposto un aumento di contratto. Questo a dirvi che cos'è oggi la Premier. Cioè, quando ragioniamo appunto su il valore dei giocatori legato al loro rendimento, Douglas Luiz, non solo, visto che c'è un acquirente inglese, non solo non viene diminuito, ma avrebbe ha lo stimolo per scegliere, ma penso che lui, tra l'altro, se ne vuole anche andare a Torino, da quel che si sa, quindi questo è un elemento che conta moltissimo. E staremo a vedere, perché se questo affare va in porto in fretta, credo che il mercato della Juve avrà un certo tipo di sblocco. Sul sospetto che Paolo da Ferrara ha rispetto a Vlahovic, ci sono due indizi. Uno è quello che, se avete ascoltato oggi la trasmissione, ci ha detto in maniera molto chiara, come forse nessuno dice, Gabriele Lamonica, cioè che probabilmente la Juve deve vendere Vlahovic prima di comprare Colomani, a differenza di quello che tutti pensano, perché se il giorno che compra Colomani, e quindi c'è un esborso economico, anche se rateizzato, comunque già evidente, il peso che ha sul mercato di rispetto a Vlahovic è molto basso. Non a caso si dice, perché il mercato poi è costruito anche su questo, che il Milan sta guardando anche Højlund per a sua volta mettere pressione sulla Juve, perché se il Milan lascia trapelare che Højlund è sempre più vicino, che l'accordo sia sempre più probabile, allora a quel punto la Juve non ha poi più molti altri acquirenti su Vlahovic, e i giorni passano. E questo è un altro indizio importante, secondo me, che non bisogna trascurare. Il secondo, se volete, è che Modestò, giustamente, ieri ha detto Vlahovic si sta comportando da serissimo professionista. Vlahovic è un giocatore della Juve. Dopodiché faccio fatica a pensare che nella Juve rimangano Vlahovic. Abbiamo preso David e arrivi anche Colomani. Perché a quel punto lì forse saremmo un po'... A meno di un'uscita di Nico Gonzalez, e a quel punto decidi che hai delle combinazioni, diciamo, più con punte che con trequartisti, ma lì ci deve lavorare Tudor. Però stiamo a vedere, insomma. Sangaré, io l'ho conosciuto bene quando giocava in Olanda, nel PSV Eindhoven, perché per un periodo l'ho potuto vedere quasi ogni settimana commentando quel campionato. L'impressione che avevo io era di un giocatore dominante, un giocatore che a me personalmente piaceva molto, perché univa un passo piuttosto deciso, giocatore di personalità. Mi verrebbe da fare paragone un po' con Sissoko, che era un giocatore che cambiava la natura del centrocampo dal punto di vista proprio del ritmo e della dimensione fisica. Non pulitissimo nel gioco, però molto bravo quando la gara si accendeva. Poi è finito in Premier e mi è sembrato di capire che anche per ragioni di infortunio, oltre che di utilizzo, abbia avuto un monte presenze molto più basso. Guardo adesso i dati, nell'ultimo anno del PSV Eindhoven, poi lui tra l'altro gioca anche un pezzo della stagione successiva, nell'ultimo anno del PSV Eindhoven ha fatto 45 presenze e 8 gol complessivi, giocatore anche che ha un'esperienza internazionale non banale. Nel Nottingham 45 presenze non le ha ottenute in 2 anni, ne ha fatte solo 34 e non ha mai segnato, quindi è in un momento di declino della sua carriera. È un classe 1997 e ricordiamoci, essendo africano, c'è anche il tema della Coppa d'Africa che poi a gennaio ti può condizionare. Ripeto, io 2 anni fa l'avrei preso, sinceramente, prescindo dalla quotazione di mercato, che non conosco, e soprattutto 2 anni fa mi sembra che non sia neanche mai stato accennato il suo passaggio alla Juve. Oggi ho un'altra percezione, ma non l'ho mai più visto giocare, francamente, quindi non saprei dirvi da questo punto di vista qual è stato il rendimento e che cosa ancora ci può garantire. Lele da Bologna: vendere subito Miretti e riprendere Nicolussi Caviglia. Mi sembra che sia un film finito quello di Nicolussi Caviglia con noi. Dopodiché, come dico sempre, rispetto a tutti i giovani, sarebbe stato molto interessante vederli una volta tutti insieme con un bel po' di... con qualche giocatore più maturo e più definito, e vedere che Juve sarebbe nata. Ma non è stato così, non se ne è neanche mai parlato veramente, e quindi questa operazione non credo che sia possibile. Vincenzo: non sono d'accordo sui giocatori italiani, la FIGC dovrebbe obbligare le squadre a schierare 5 italiani, come ha detto Moggi. Non so se da regolamento è possibile. Io sono un'idea completamente opposta. Io ormai sposo la globalizzazione, io non vorrei neanche il limite degli extracomunitari. Per me il calcio, soprattutto, vorrei che le norme fossero uniformi, per cui non si danno poi delle possibilità ad altre squadre magari europee, ho pensato all'inglese, che non fanno neanche parte dell'Europa, di avere tutti gli stranieri che vogliono. Per me ormai le squadre sono delle multinazionali. Sta una società, se vuole, decidere di impuntare su un blocco nazionale, ma non lo metterei mai come, obbligo. E questa idea di avere delle regole per favorire la nazionale è una cosa, come dire, del tutto ininfluente, perché per me almeno, perché la grande Italia la si è vista quando c'erano straordinari stranieri, e viceversa abbiamo visto anche la piccola Italia con altrettanti straordinari stranieri. Quindi se gli italiani, anche perché poi io trovo che i giocatori italiani tendenzialmente siano molto viziati, e quindi è bene che si diano una sveglia se vogliono crescere. Un allenatore giustamente ha il diritto di avere il materiale migliore. Io non metterei mai 5 giocatori a testa, avremmo anche perché poi insomma si creerebbe una dinamica che non fa parte del calcio, cioè quello dell'obbligo di schierare un giocatore per una questione di nazionalità. Lo trovo, io come tanti si ricordano l'epoca in cui non c'erano gli stranieri, e non è che il calcio italiano abbia ottenuto dei grandi risultati. Quindi per me, se una squadra vuole giocare con 11 stranieri, compresa la Juve naturalmente, ha tutto il diritto di farlo. E ripeto, io liberalizzerei anche la questione degli extracomunitari, perché ti vai a pregiudicare magari la tua possibilità di intervento in mercati che stanno emergendo e che sono molto importanti, dandola agli altri, a chi come la Premier League tra l'altro ha già una ricchezza talmente tanto elevata che non fa che altro che aumentare il gap, tanto è vero che ormai i principali talenti del Sud America non finiscono da noi neanche quando sono giovanissimi, che costano un po' di meno, ma costano tanto, e quel tanto lo va a riempire la Premier League. Vocale.
Ciao Paolo, Renato da Genova. Anch'io come te sono convinto che Tudor, essendo un discepolo di Lippi, voglia una squadra forte, determinata, che impone il suo gioco, che combatte su ogni pallone. Però poi cerco di guardare indietro, vedere chi erano i compagni di squadra in quella Juventus, compagni di squadra di Tudor, e vedo Ferrari e Montero in difesa, Deschamps, Zidane e Davids a centrocampo, Del Piero, Inzaghi e addirittura Trezeguet in attacco. E a questo punto davvero mi cadono un po' le braccia, perché vedo che purtroppo siamo attualmente in una mediocrità enorme. Ciao.
Guardate, io parlate con me, Renato, parli con uno che la storia del calcio in generale, quella della Juve in particolare, l'adora, e mi piace tantissimo guardare indietro, ma in questo momento da tifosi fa male, nel senso che non mi verrebbe da dire, ma non c'è neanche più quel calcio lì in Italia. Cioè, se pensi che quella Juve lì aveva un pallone d'oro in carica come Zidane, aveva fior di campioni, insomma, in quegli anni, voglio dire, paragoni a Juve che ha fatto 4 finali europee, una di Coppa UEFA e 3 di Champions consecutive, e l'anno in cui siamo andati male perché abbiamo addirittura esonerato Lippi, siamo arrivati in semifinali di Champions. Cioè, in 5 anni la Juve è stata ai vertici europei. E lasciamo perdere. Cioè, in questo momento non dobbiamo guardare questo, soprattutto non dobbiamo guardare questo con l'idea di guardare oggi con una certa passione. Cioè, io resetto i paragoni a quel livello, perché sono impossibili, e non penso neanche che si possa arrivare in tempi brevi ad avere una squadra che ti fa sognare come quella. Ripeto, però, se io guardo la Juve di adesso, di stimoli per vedere la crescita di 5-6 giocatori ne ho tanti, a partire da Yıldız naturalmente. C'è l'idea che noi abbiamo un potenziale campione, è da un po' di tempo che non ce l'abbiamo, e adesso ce l'abbiamo giovanissimo, e quindi guarderò le partite da Juve con l'entusiasmo di chi vuole vedere questo ragazzo arrivare ad essere un top, ma per top intendo uno dei 5 giocatori più forti al mondo. Io ci credo, e questa è una delle situazioni, me la metto così, che tutto sommato mi fa dire che questa stagione sarà appassionante. Può essere un'utopia, può essere molto improbabile, ok, però almeno mi regala la voglia di vedere la mia squadra del cuore.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Allora, ripartiamo con un po' di messaggi. Vi ringrazio perché sono arrivati tanti tra messaggi vocali al 340-5425-324. Matteo da Valdagno, rispetto alla mia idea che la Juve si esprime meglio con la difesa 3, secondo me sbagli perché Kalulu meglio tenerlo esterno che non verso il centro dove può fare più danni, mentre Cambiaso secondo me può diventare un ottimo terzino sinistro, coppia centrale Gatti-Bremer. Io parto dall'idea che Bremer gli devi dare la centralità e dargli anche una bella porzione di campo, anche in senso registico. Mi è piaciuto come si è espresso con la Reggiana. Su Cambiaso, grande terzino sinistro, un po' di dubbi, francamente, perché Cambiaso, che è un giocatore che tendenzialmente mi sembra anche più disponibile a cambiare ruolo, assumere diverse funzioni, era quello che aveva capito meglio di ogni altro i tagli che gli chiedeva Thiago Motta, eccetera, eccetera, però in fase difensiva francamente non mi sembra un giocatore eccezionale, troppe distrazioni e non è solamente una questione. L'anno scorso l'abbiamo giustificato perché c'era l'idea che a gennaio l'avesse chiesto il Manchester City, ma in realtà quando vai in campo devi essere concentrato e lui tante volte ha commesso errori che ci sono anche costati. Daniele da Napoli: io centrocampo prenderei uno tra Torsvet del Sassuolo e Ferguson del Bologna, non credo valgano più di 40 milioni, conoscono la Serie A. Il primo non mi convince tanto, nel senso che non gli riconosco questa grande esperienza. Ferguson non l'ho visto molto l'anno scorso, prima del suo infortunio era un giocatore estremamente interessante, sicuramente un giocatore molto dinamico, e in questo senso se alla Juve arrivano giocatori di passo e anche di tecnica è tanto di guadagnato. Infatti quando si parla di O'Reilly, che io non conosco, io quando, per dire che conosco un giocatore voglio vederlo almeno un po' di volte, francamente la cosa non mi dispiace, perché ho visto che cosa ha fatto McTominay a Napoli, i giocatori che arrivano dall'Inghilterra che hanno quella mentalità lì e quindi che sono anche britannici non mi spiacciono per niente. Vocale!
Pomeriggio, sono Luca da Terni. Secondo me la Juventus ha diverse lacune e una verrà colmata, che è quella del secondo attaccante, che sarà Colomani, e si spera almeno. E a centrocampo gli manca uno da alternare o mettere in panchina Locatelli, insomma, quindi che sappia essere molto difensivo per permettere a Thuram di andare in avanti e fare quello che riesce a fare meglio, cioè assist e anche gol volendo. E poi gli manca un difensore di piede mancino che è difficile da trovare, e io sinceramente col rientro di Cabale Bremer proverei a mettere Kostic, braccetto di sinistra, come alternativa a Kelly finché non torna Cabal.
No, Luca, eri andato bene, ma Kostic difensore di braccetto, no, cioè rigorosamente, se Tudor fa questo miracolo, giù il cappello, i grandi allenatori trasformano radicalmente i giocatori. Io non so, Luca, quali sono le tue competenze tattiche, le mie sono normalissime, però vedere Kostic braccetto di sinistra vorrebbe, cioè, come dire, nonostante tutti i limiti di Kelly, che per me è un giocatore non da Juve, in questa definizione un po' superficiale che tante volte diamo, almeno è abituato a giocare lì. Kostic gli abbiamo chiesto di tutto, quello francamente non glielo darei, perché già fare il terzino non è esattamente il suo ruolo, già fare l'esterno più basso non è esattamente il suo ruolo, ma l'ha fatto. Ma braccetto di sinistra, uno che arriva alla Juve giocando all'Eintracht nel 4-3-3 ed essendo un'ala, perché poi è questo, la vedo un po' difficile. Dopodiché Zambrotta venne trasformato, ma almeno non era stato messo troppo interno. Io non sono sposo tutti i giocatori che tu hai indicato come necessità, ma ve ne segnalo un altro. Cioè, quando io vi dico che noi di centrocampisti in mezzo, se giochiamo con questo modo, abbiamo bisogno di due, perché uno, perché non credo a McKennie, due, perché credo relativamente al fatto che con Miners possa essere uno dei due, ma lo metto nella lista, ma tre, perché noi diamo per scontato che Thuram debba giocare tutte le partite. Thuram, se gioca troppo, poi arriverà al momento culminante della stagione che non abbiamo alternative.
E quindi noi non dobbiamo, cioè, le società di calcio si devono mettere in testa che devono fare sempre questo ragionamento. Il giorno che, per qualche motivo, infortunio, turnover, questo giocatore non può essere in campo, abbiamo la possibilità di sostituirlo, ma non solo numericamente, nelle connessioni che quel giocatore lì, che viene, non è solo una questione di dimensione tecnica, ma di capacità di legare al resto di una squadra che già funziona. Questo dobbiamo fare. Quindi io, come ho detto prima, ne vorrei due di giocatori di quel genere. Cioè vorrei veramente Hjulmand e Frendrup per sentirmi più sicuro in una zona del campo in cui altrimenti abbiamo, perdonate il termine, i tacconi. Cioè McKennie che deve sobbarcarsi l'ennesimo lavoro. Tanto lui è un jolly e lo si mette un po' ovunque. Può anche avere senso avere un giocatore di questo genere. Però poi sappiamo anche come va a finire, cioè che non gli possiamo chiedere la luna e che soprattutto l'anno scorso, credo che da marzo in poi, McKennie non ha azzeccato più una partita, francamente, cioè era passeggiava per il campo e quindi questo è un elemento importante, cioè se non cresciamo in quel reparto, io francamente non penso che la Juve cresca in maniera considerevole, pur aumentando il valore dell'attacco e della difesa. Antonio, ciao Paolo, sei troppo ottimista. Io questa squadra, se non si dà una sterzata, si lotta per la Conference League. Io vedo una squadra molto più forte di noi, che è il Napoli, che si deve confermare. Il Napoli c'è la Champions League quest'anno, non trascuriamolo. E trovo che Milan e Inter, metto il Milan per la questione famosa del ha solo un impegno, e ha, secondo me, giocatori di livello, quindi con solo impegno, giocatori di livello, non mi stupirei di vedere un Milan da posizioni di vertice. Trovo che Milan e Inter abbiano qualche sicurezza in più. Stop, non vedo la Juve più debole dell'Atalanta, della Lazio, del Bologna, della Roma e della Fiorentina. Quindi a oggi senza Colomani, a oggi senza i sostituti a centrocampo, eccetera. Sono convinto, cioè non vedo perché una squadra che è arrivata quarta l'anno scorso con Bremer e David in più e soprattutto un allenatore diverso con altri presupposti vada a cambiare la sua posizione in peggio. Poi nel calcio è chiaro che dipende dai rendimenti, ma allora possiamo anche migliorare. Quindi io lo spettro Conference League, quando ci saremo, lo vado ad affrontare. Adesso non ho proprio questa percezione. Cioè, mi dovete dare le ragioni, perché poi non mi sembra che le altre squadre da Conference, da Europa League, stiano facendo meraviglia. La Lazio non fa mercato, la Roma è un cantiere aperto e ieri ne ha prese 4 dall'Aston Villa. Per carità, appunto, se diciamo che per campionato non conta per noi, non conta neanche per loro. Però insomma, non è che Gasperini arriva alla bacchetta magica. Il Bologna credo che quest'anno abbia anche ambizioni in Europa League e comunque non mi sembra particolarmente rinforzato. La Fiorentina è molto interessante, la Fiorentina è una squadra molto interessante, sta costruendo una dimensione offensiva particolare. Aggiungo il Como, semmai, tra le squadre da Europa League, che potrebbe essere un cantiere molto, molto sorprendente, perché il valore tecnico dei giocatori che sta prendendo e le idee di Fabregas funzionano direi alla grande, se riusciranno a confermare quello che hanno già di buonissimo fatto vedere nel primo anno. Andiamo in Germania, andiamo dal nostro Camillo. Ciao Camillo.
Ciao Paolo, buongiorno.
Allora Camillo, tu mi stai veramente sempre di più retrocedendo nei paesaggi, cioè mi sei partito da monumenti di Doriberga, ieri siepi del centro, adesso sei al Valentino, cioè di la verità.
Esatto, ho aggirato le recensioni, caro Paolo, ho aggirato le recensioni perché ho detto non posso ripetermi due volte di fila con Paolo e andare di nuovo dietro le siepi. Perciò ho girato e sono andato dall'altra parte, quindi ho cercato un po' d'ombra, perché ieri Manuel e Giulia Borletto mi hanno preso in giro perché dicevano che ero al sole ed ero lucido, e quindi mi sembra una bella cartolina.
Bella, bella, no, ma io infatti facevo pessima ironia. Allora ti chiedo, magari ne hai già parlato, anzi sicuramente ne hai già parlato, ma facciamo finta che un po' di nostri ascoltatori si siano appena messi all'ascolto, quindi vogliono sapere le tue impressioni sulle parole di Modestò, ma anche sull'empatia della persona, perché poi questi sono elementi che contano nel suo ruolo.
Guarda Paolo, secondo me è stata la vera sorpresa della giornata di ieri, perché ho visto un dirigente che è attento a tutto. Nella prima parte di quella sorta di allenamento, io non riesco a chiamarlo allenamento, Paolo, quello è tutto tranne che un allenamento davvero.
Esibizione!
Esatto, ma anche proprio veloce, mezz'ora e via, e fare solo autografi e foto, quindi una festa probabilmente. E ti dico, lì all'inizio ho parlato con Yıldız e Bremer, che non hanno preso parte all'allenamento per gestione dei carichi, però oggi sono allenati. E poi ha cambiato varie angolazioni, no, del campo, dove c'era quel 3 contro 3 con Miretti, quindi quella è un'altra chiave di lettura, forse la più importante dopo Modestò della giornata di ieri. E poi è andato a parlare proprio con Tudor, hanno parlato una decina di minuti, poi si è rimesso a osservare tutto ed è venuto ai nostri microfoni e ha dato l'idea di essere una persona molto diretta, positiva, sa benissimo qual è il suo ruolo, che deve essere un po' il collante tra squadra e dirigenza, perché lo scorso anno sono mancate tante cose, la squadra ha avuto degli atteggiamenti capricciosi, l'allenatore alla fine poi all'inizio Thiago Motta non ha trovato un punto di incontro con Giuntoli, però Giuntoli non era sempre presente alla continasse, quindi quando non sei sempre presente poi rischia di succedere qualcosa, e allora da quel punto di vista credo che la figura di Modestò possa essere molto importante. Ha vissuto uno spogliatoio, anzi tanti spogliatoi, e infatti anche fuori dai microfoni ha detto: la squadra mi ha chiesto di cantare, non lo farò perché sono stonato, però io so stare nello spogliatoio e queste cose mi fanno piacere.
E dal punto di vista delle dichiarazioni, a me ha colpito molto, quindi voglio interrogarti su questo. La battuta che lui ha fatto su un gruppo che ha una forte convinzione e ha proprio un'idea di gruppo come tale, in relazione a quello che è successo al Mondiale. Mi spiego, Modestò non era al Mondiale, non era stato ancora nominato, e lui ha parlato di questa esperienza, di cui evidentemente ha parlato con Tudor e con i giocatori, come di un'esperienza positiva, di un'esperienza che ha creato un certo tipo di fiducia, anche di autostima. Come te lo spieghi? Perché io ci leggo anche il fatto che forse noi adesso ragioniamo sull'avvio del percorso di Tudor da adesso in poi. In realtà Tudor ha già visto degli elementi positivi, non solo nella fase di traghettamento che ci ha provato in Champions, ma anche in quella vicenda in cui noi ci siamo misurati poi con delle grandissime, anche, no? Anche perdendo, però abbiamo avuto modo di fare gare internazionali che Tudor non aveva avuto modo di fare precedentemente.
Guarda, io credo che quella sia stata una cosa che è servita tantissimo. Infatti l'avevo detto, quando tanti nostri ascoltatori ci dicono la squadra è indietro, è partita tardi, la squadra è indietro, è partita tardi, guardate le altre squadre che hanno già fatto 2, 3, 4, 5 settimane di ritiro. E noi abbiamo fatto 3 settimane in America, dove la squadra si è compattata o comunque è stata lì, al centro sportivo, soprattutto all'inizio, no? In West Virginia, dove non avevano sbagli, quindi dovevano stare in quel quartiere generale. E quelle cose servono, perché poi passi tanto tempo insieme, puoi parlare, puoi cercare anche magari di trovare dei punti di incontro con l'allenatore. E qua è un altro punto dove non ci sono sbagli, perché qua Erzo Genaura, una volta che ha girato le mura, come ho fatto io in tutti i modi, o vai ai due store davanti, a quel punto non c'è più niente, c'è un paesino minuscolo, quindi i giocatori hanno tutto per pensare soltanto al campo e al calcio, e credo che questo sia stato un feedback positivo, come dicevi tu, da Tudor verso Modestò. Però il carattere credo che sia il tema cruciale della stagione della Juventus. Penso che se la Juventus riuscirà a migliorare l'aspetto caratteriale e imparare dalle difficoltà della scorsa stagione, allora potrà diventare davvero una squadra. Se dovesse continuare ad avere troppi pensieri con l'io e non il noi, troppe situazioni veramente infantili nello spogliatoio, allora sarà una stagione di nuovo di alti e bassi. Quindi credo che davvero quest'anno la Juventus debba crescere come uomini piuttosto che come calciatori.
Senti, a tal proposito, io oggi ho posto questa domanda al pubblico, cioè che cosa può dare Tudor e quindi quale sarà il suo principale contributo. Per te è una questione appunto di carattere, noi lo conosciamo bene, o c'è qualche altra dimensione che ti incuriosisce, ti convince di più oppure ti preoccupa di più?
Ma la cosa che mi incuriosisce di più è la fisicità. Io credo che questa Juve quest'anno non debba, no, cercare di stravolgere il mondo del calcio, anche perché non si può fare, ma debba correre più degli altri. Se la Juve starà bene e correrà più degli altri, io sono convinto che possa fare partita con chiunque. Perché con Real Madrid, parlando, no, del mondiale per club, che così teniamo una linea, credo che per 45 minuti la Juventus abbia tenuto un bel ritmo alto contro una squadra che aveva delle difficoltà, perché un allenatore nuovo, e ha giocato alla pari. Poi è calata, non sono arrivati i cambi dalla panchina, e allora poi è crollata. Però onestamente credo che la Juventus debba correre, questo mi incuriosisce. Cosa darà Tudor? Io penso proprio quello che ti ho detto prima, deve dare carattere, deve creare l'uomo più che il calciatore. Ieri guardavo una partita di qualche anno fa, Paolo, Udinese-Juventus, quella dove viene espulso Mandzukic, che subisce un fallo da rigore, ma poi alla fine viene espulso per proteste. E la Juve lì va 2-2, inferiorità numerica, e poi vince 6-2. 6-2 in inferiorità numerica, facendo 4 gol nel finale, vuol dire che tu sei più forte degli altri, ma sei più forte di testa, perché non hai paura, puoi togliermi un uomo, due, ma io vinco. E credo che questa debba essere la chiave di lettura di questa stagione. Io devo diventare prima uomo e poi calciatore, se sono uomo e so come si...
Tripletta di Khedira, mi hai fatto piangere, Camillo.
Interessante.
Mi hai fatto piangere, Camillo, lo so. Quella è una delle prove più straordinarie della Juve. Però è vero che le grandi squadre si misurano proprio nelle difficoltà, e quella ne fu una prova pazzesca, perché se fai 6 gol in inferiorità numerica, credo che non stai battendo Udinese, stai battendo tutti. Cioè, tutti vedono quella partita e dicono quest'anno è finita, pensiamo al prossimo anno. E anche questo, infatti io continuo a insistere sul concetto che la Juve deve intanto aggiustare il tiro contro le piccole. È la prima cosa, perché se noi iniziamo a faticare con le piccole, ci disistimiamo anche. Senti, Modestà ha parlato di Vlahovic, è stato molto preciso. Vlahovic è un professionista, si sta allenando bene, è un giocatore della Juve. Allora, oggi in collegamento Gabriele da Monica, con cui abbiamo fatto un excursus appunto sulla situazione economica, sulla cessione di UEA, eccetera, eccetera, ci ha detto qualcosa che molto poco dicono gli altri. Ci ha detto: guardate che prima deve andare via Vlahovic, poi arriva Kolomwani, secondo lui. E poi ha detto: certo, come dire, non è una questione proprio di porta di ingresso e di uscita, però il senso economico è stringente tra le due operazioni. Tu cosa pensi?
Non lo so, perché guarda, qua è tutta la ricerca di una notizia a livello spasmodico, anche qua, no? A Herzogen Aurach c'è la ressa a dare via subito Douglas Luiz, no? Ma Douglas Luiz ora si allena, qua che gioca, e il Nottingham Forest non offre la cifra della Juve, Douglas Luiz resta per adesso, poi andrà via. E è uguale è successo con UEA, quando sono arrivati alle cifre poi desiderata dalla Juventus, è stato 2 giorni in albergo e poi è andato via. Forse in questo caso io uguale per Vlahovic, la Juve non ha, ad oggi forse non ha neanche bisogno di vendere Vlahovic, nel senso ce l'ha la punta, a Vlahovic David l'ha messa a posto l'attacco. Poi è ovvio che so benissimo, perché no, l'abbiamo anche parlato, Igor Tudor è andato a trattare il rinnovo del contratto dicendo: voglio il rinnovo di Gatti a tutti i costi, perché se no come lì Gatti lo vendeva, questo lo posso dire per certo, anche al Napoli non aveva nessun tipo di problema
per quanto l'avrebbe venduto?
25-30. Questa è la cosa che so. Tudor ha detto no, io voglio Gatti a tutti i costi, tant'è che non c'è stata poi una trattativa, perché dopo la fumata grigio-nera, dopo il cambio, no, del management, è andato Tudor, ha detto ok, e allora Gatti ha firmato 3 milioni di euro, cifra pattuita con Giuntoli. E poi ha detto: voglio con Seisao e voglio con Lomoni, poi più altri, ma questi tre tasselli che ho già allenato li voglio ancora alla Juventus. E credo che poi alla fine, se dovessi mettere il mio centesimo, Paolo, io il centesimo su Vlahovic al Milan lo metto, non ho paura, però devi trovare un incastro. Ad oggi è più una partita da scacchi il mercato della Juve, quando no mi stanno anche tanti amici, colleghi mi stanno scrivendo, dicono ma ci svegliamo, ma il mercato, siamo rimasti solo quelli dello scorso anno, c'è invece la narrazione anti-juventina che ti dice la Juve è più debole, è rimasto uguale, non può essere più debole, sicuramente non è più forte, ma non l'abbiamo mai detto, ma più debole mi sembra difficile visto che siamo questi. E quindi quello che ti posso dire è che credo la Juventus dovrà aspettare ancora qualcosina dal punto di vista economico e poi andrà da Colomoni fare un, come magari ho letto ieri su Gazzetta, fare una deadline. A me non piace, perché prima doveva essere per il ritiro, poi doveva essere per la Germania, adesso per l'amichevole in famiglia, tra un po' diremo per fine agosto, ma il mercato finisce, quindi io la deadline non la metto. Però è ovvio che non mi immagino una Juventus a tre punte con Vlahovic, Colomoni e David.
Quindi questo è collegato anche solo in questo senso, dal punto di vista tecnico. Ti chiedo se ti aspetti, ne abbiamo parlato ieri, tu mi hai detto io mi aspetto col Borussia Dortmund un test già molto serio, quasi la prova di una formazione possibile titolare di Juve Parma, visto che poi c'è ancora un test vero. Io non ritengo quello del 13 un test tecnico, lo ritengo una passerella. Ti chiedo, ti sorprenderebbe vedere col Borussia qualcheduno degli esuberi quasi promosso? Cioè io per intendo in questo ad esempio Lucas Luiz, no? Che non l'abbiamo visto con la Reggiana, e magari può anche avere una razio in relazione al mercato, cioè vi facciamo vedere che sta bene.
Sì, io Lucas Luiz me lo aspetto in campo, proprio legato al discorso che ti facevo prima della partitina 3 contro 3 di Miretti e quelli che poi alla fine non resteranno la Juve, a parte Cabalchi infortunato. Lucas Luiz, lui era invece nel gruppo squadra che si è allenato, e te lo leggo al fatto che la Juventus la mattina invece si è allenata, e io sono andato a prendermi il comunicato della Juve dove dice la Juventus ha lavorato a livello tattico e ha fatto delle partite a tema. Quindi vuol dire che chi si è allenato ha giocato e ha fatto a livello sia tattico che le partitelle a tema. Perciò i sei probabilmente erano fuori dalle partitelle. Essendo fuori dalle partitelle, nel pomeriggio hanno fatto quella mezz'ora in più rispetto agli altri. E in quella mezz'ora lì non c'è Miretti, ma c'è Lucas Luiz. Quindi Lucas Luiz probabilmente ha giocato con la parte, cioè, con la squadra, e Miretti invece non l'ha fatto. E visto che siamo in tema mercato, dico... andranno via probabilmente entrambi, visto la situazione generale dove qualcosa deve entrare nelle casse della Juventus per il bilancio. Ma Miretti c'è stato quel segnale ieri, Lucas Luiz non è arrivato, allora sì, ti dico, mi aspetto che Lucas Luiz possa quantomeno far parte delle rotazioni. Poi non so se dovesse partire titolare, però nelle rotazioni sì.
Ti chiedo un'ultima cosa rispetto a Rugani Jalò. Secondo te cosa succede sui due?
Beh, io già Paolo l'ho visto due volte, anzi tre, col Monza l'ultima di campionato, col Norimberga lo scorso anno a quest'epoca e nel secondo tempo contro la Reggiana, in due occasioni disperato. Cioè, ti dico poco, ho detto ma io non riesco a capire come possa stare in campo. Poi invece nella partita col Monza era, diciamo, l'ultima partita stagionale.
Fece bene.
Esatto. Perciò non lo so, col Porto addirittura aveva ritrovato la nazionale, poi ha avuto un momento di dove è uscito dai radar anche fuori rosa, quindi credo non abbia mercato, ha un contratto poi stranissimo perché lui va già a scadenza, però ha un'opzione addirittura per 2 anni, insomma è una situazione complicata ma credo andrà via. Su Rugani penso, insomma, gli ultimi 5-10 giorni di mercato di agosto saranno decisivi, nel senso che se la Juventus dovesse trovare un'offerta vantaggiosa per Rugani e Rugani convincersi di andare via, allora a quel punto ti posso dire che, esempio, il nome di Ciao, che l'altro ieri ho smentito, potrebbe tornare in auge, perché a quel punto, sai, togli due difensori, non hai un destro, può essere un backup di Bremer, è alto e ha più valore rispetto a Rugani, potrebbe essere un nome. Ma senza la partenza di Rugani io non mi aspetto nessun centrale difensivo destro da qui a fine mercato, me ne aspetto uno mancino perché lì manca, ed è credo probabilmente, se non l'acquisto più importante, il secondo più importante dopo il centrale di centrocampo.
Grazie Camillo e buona giornata.
Grazie a te Paolo.
Ciao, ciao, grazie per il tuo contributo, come al solito esauriente e molto interessante per tutte le valutazioni anche che vengono fatte, chiaramente ne abbiamo parlato proprio con lui, il test di domenica è un test significativo, perché poi quando ti affronti tra top club, come ha dimostrato ieri Aston Villa con la Roma, c'è qualcuno che vuole mettersi in mostra, c'è una registrazione di squadra da fare e il risultato inizia ad avere già un suo peso. Insomma, non credo che lunedì, giorno dopo, dobbiamo mettere le bandiere sui balconi se vinciamo o disperarci se perdiamo, però qualcosa vogliamo vedere di particolarmente significativo. Ci vediamo domani, io vi ringrazio ancora per l'attenzione e per i tanti messaggi. Buona giornata a tutti e grazie a Manuel in regia.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.